Grazie per essere qui. Io sono Andrea Marrucci, sono tra i fondatori della testata cittadinitwitter.it, che si occupa di raccontare, diciamo, l'Italia della nuova comunicazione. Sono anche tra i fondatori dell'associazione PA Social, una rete di comunicatori e non solo che vogliono, come dire, implementare l'uso che facciamo in Italia dei nuovi strumenti di comunicazione. Comincio io raccontandovi un po' quello che è l'evoluzione dello stare sui social network e del dialogo con i cittadini. Perché fino a qualche anno fa si ragionava se un ente pubblico, un'azienda di servizio, in qualche modo dovesse anche fare Facebook, anche fare Twitter, rispetto ai canali tradizionali che già utilizzava per fare comunicazione. Questo tipo di dibattito è stato superato dai fatti, perché comuni, aziende di servizio, province, regioni, ministeri hanno iniziato ad aprire account e pagine, servizi in chat, molto spesso perché i cittadini già questo tipo di comunicazione la facevano, nascevano gruppi spontanei in cui magari si parlava della città o di un servizio, e quindi dal ragionare se era giusto o meno utilizzare le piattaforme social si è passati a parlare di come stare bene su queste piattaforme, perché chiaramente i primi pionieri che con una sana improvvisazione hanno scelto di comunicare anche attraverso Facebook, Twitter, i vari strumenti a disposizione, l'hanno fatto con una voglia di sperimentazione. Ecco, oggi si deve ragionare su come stare bene sui social network, partendo da un dato, chiaramente: cosa ci facciamo di una pagina Facebook, di un account Twitter, di un account Instagram? Diamo informazioni ai cittadini, perché questo è quello che loro vogliono, cioè avere le informazioni del mio ente, del mio ente di riferimento, della mia azienda di servizio. Chiaramente per dare informazioni i social vanno presidiati. Non sono uno strumento per cui faccio il volantino, lo chiudo graficamente, mi occupo di riuscire a mandarlo nelle cassette della posta e con quello il mio lavoro è finito. Sui social, una volta inserita un'informazione, devo essere lì. Ora, non è che c'è bisogno di fare uno scroll ogni 5 minuti, però devo seguire il risultato dell'informazione che ho messo. Perché? Perché molto spesso i cittadini, che sono abituati a utilizzare questi strumenti per interagire, perché nascono per questo, possono commentare, fare una critica, fare una domanda, possono porre all'amministrazione o all'azienda di servizio delle questioni più o meno importanti, ma che per loro in quel momento sono magari fondamentali. Dunque dobbiamo non solo dare informazioni, non solo presidiare, perché sappiamo che i social sono anche un luogo dell'ascolto, ma dobbiamo avviare anche un dialogo con le persone, con i nostri utenti, i nostri fan, i nostri follower. Per avere un dialogo però servono anche delle regole. Non è così semplice riuscire a parlare con chi ci segue sui social network. Perché? Perché possono arrivare domande magari a qualunque ora, di qualunque genere. Quindi questo, se da un lato è senz'altro un vantaggio e un pregio, dall'altro può essere rischioso, perché se non sono preparato, che faccio? Rispondo a tutti? Rispondo soltanto ad alcuni? Rispondo su tutti i temi? Devo pure delle semplici regole di ingaggio, e queste sono molto importanti, perché molto spesso chi sta su Facebook, su Twitter, non si rende nemmeno conto dello strumento che ha in mano. Quindi per un ente pubblico, un comune, una regione, un ministero, un'azienda, riuscire a porre delle regole, farle rispettare, è anche un modo per quell'educazione digitale di cui tanto si parla. Molto spesso si pensa, magari su Facebook posso dire cose che non direi mai allo sportello, al pubblico. Invece non è così, devo porre delle regole, devo scrivere delle policy in cui dico chi sono e cosa faccio sui social network, molto, molto semplicemente. In cui indico di cosa parliamo. Se questa è la pagina del mio comune, parlerò dei servizi del comune. Se è una pagina di promozione del territorio, parleremo di promozione del territorio e così via. Cioè, dire chiaramente chi sono, cosa faccio, di cosa parliamo, quando ne parliamo. In orario d'ufficio, 24 ore al giorno, ti rispondo sempre il sabato e la domenica, però lo devo dire ai cittadini che io ti rispondo, questa pagina è aperta al dialogo, io dialogo volentieri con te, ma chiaramente in determinati giorni, in determinati orari. Non importa poi se sono 5 giorni alla settimana, 3 giorni, quello va visto in base anche alle forze, chiaramente. Riesco a presidiare, come dicevo all'inizio, il mio profilo social H24 7 giorni su 7? Bene, rispondo H24 7 giorni su 7, altrimenti vediamo quando posso risponderti davvero. Su quali piattaforme? Cioè, posso decidere che su Facebook parliamo del comune, dei servizi dell'amministrazione comunale, ma magari sono anche su Instagram dove però faccio marketing territoriale. E allora devo dire che se hai una domanda sulla rete degli asili me la fai su Facebook e non su Instagram, dove faccio promozione del territorio. Chiaramente bisogna ragionare anche del tono di voce, cioè non permetto che si utilizzino termini scorretti, si possa offendere, si possa utilizzare i miei account per fare pubblicità, quindi il tono di voce è molto importante, sia da parte dell'ente, ma soprattutto nello spiegarlo ai cittadini, per quello di cui parlavamo prima, cioè riuscire a fare un po' di educazione digitale in questo modo, abituare le persone che non si tratta di luoghi virtuali dove attraverso una tastiera si può scrivere quello che si vuole, ma sono luoghi reali, insomma, dove si interagisce con altre persone o con un'azienda pubblica o un ente pubblico. Chiaramente andrà detto anche come tratto i dati che ricevo. Una parte sulla privacy va sempre prevista in una policy, perché dovrò dire io che cosa faccio con i dati che ricevo. Va considerato anche un altro aspetto: le policy non sono documenti scritti sulla pietra e una volta fatta chiuso, cioè non l'ho fatta, la metto lì, la pubblico sul sito magari del comune e sono a posto per i prossimi 10 anni. No, siccome questo mondo è in continua evoluzione, cambiano i termini di servizio per l'utilizzo delle piattaforme, cambiano le regole sulla privacy come sta accadendo adesso, dobbiamo sempre considerarli documenti in evoluzione, per cui chi si occupa di social deve essere in grado di vedere e di conoscere le novità che arrivano ed eventualmente aggiornare la propria policy. Lo stesso se deciderò di aprire un account su una nuova piattaforma o di avviare un servizio in chat sperimentale per un determinato servizio. Ecco, aggiorno molto semplicemente la mia policy, quindi anche se magari è faticoso riuscire a farsi approvare una policy, dobbiamo sempre pensare che insomma via via va aggiornata, perché le regole possono cambiare. Alla fine di tutto però alla base di tutto c'è il dialogo con i cittadini. Questo è sono i termini più usati nelle comunicazioni via WhatsApp in un anno di interazione fra l'azienda Brescia Mobilità e i suoi utenti. Brescia Mobilità è stata la prima azienda ad aver utilizzato WhatsApp per informare le persone su quando arriva il 36 barrato piuttosto che lo sciopero del giorno dopo. Così, molto semplicemente, mandavo un messaggio su WhatsApp e mi rispondevano: guardi, oggi c'è un incidente, però se fa 300 metri a piedi può trovare un altro autobus che la porterà a destinazione. Ecco, in un anno di conversazioni, questo è uno studio fatto da Antonello Romano e contenuto nel volume WhatsApp in città, la parola più utilizzata è stata grazie. Segno che quando si dialoga con i cittadini, quando gli diamo informazioni, quando siamo presenti sui social, la soddisfazione dall'altra parte è sempre molto alta. Io mi fermo qui perché il tempo, diciamo, è poco, chi è con me poi approfondirà un po' i temi che ho illustrato io, e passo la parola a Marco Porco che vi parlerà proprio di WhatsApp.
Buongiorno a tutti, io mi chiamo Marco Porco, lavoro all'ufficio comunicazione del Comune di Ancona e in particolare adesso vi parlerò di WhatsApp, il nostro sistema che ormai da 3 anni gestiamo all'interno del nostro ufficio. L'abbiamo cominciato un po' per gioco, per passione, perché come tutte le cose anche nonostante i dipendenti pubblici siano considerati ancora un po' marginalmente, diciamo, come forza lavoro, ma noi ci mettiamo tanta passione a fare questo tipo di servizi. Abbiamo cominciato, come vi dicevo, mi fermerò a parlarvi del servizio in termini di come lo gestiamo noi e poi mi riaggancio al discorso che diceva Andrea sulle policy. Allora, ecco, noi abbiamo fatto una piccola campagna di comunicazione, abbiamo cominciato un po' in sordina circa 3 anni fa e ad oggi contiamo più di 8.250 iscritti. Abbiamo circa 34 liste broadcast e l'abbiamo utilizzato perché? Perché noi la consideriamo come una conseguenza naturale dei nostri canali di comunicazione, quindi ci è apparso in maniera naturale effettuare questo tipo di canale. Quindi avevamo il numero verde, il fax, il sito web, Facebook, abbiamo anche noi la nostra pagina, Twitter, Instagram e quindi siamo arrivati qua a WhatsApp. Abbiamo aperto anche il canale di Telegram e... Perché WhatsApp? Perché è il canale di comunicazione attualmente più diffuso, è entrato nelle abitudini di tutti, è trasversale, cioè lo usano dai settantenni agli adolescenti, quindi come comunicazione copriamo un target molto molto vasto. È un linguaggio veloce, è semplice, è molto semplice da utilizzare, come vi dicevo, e quindi copre un target molto ampio e questo ci ha consentito di effettuare... numerosi scambi con i cittadini. Andrea prima diceva del feedback e di come vengono presidiati, ha perfettamente ragione. Qualsiasi tipo di social, se nelle vostre realtà decidete di aprirlo, devono essere presidiati. Non ha senso non avere del personale o comunque chi presiede un tipo di social. Per quanto mi riguarda, noi abbiamo stabilito attraverso proprio un patto con i cittadini, cioè i cittadini, ve la faccio breve, si iscrivono al servizio di WhatsApp e noi gli mandiamo un messaggio di benvenuto. All'interno di questo messaggio di benvenuto noi abbiamo fatto proprio una policy, che è questa, dove facciamo un patto con i cittadini, diciamo ok, puoi dialogare con noi, questi sono i nostri termini, questi sono i nostri orari di risposta. Io sono, salvo emergenze, e ad Ancona sono capitate, come il terremoto, la scorsa emergenza neve, dove lavoravamo quasi 24 ore su 24. Però non sono d'accordo a rispondere al sabato sera all'1 di notte. Questo no, perlomeno se non c'è un'emergenza. Nessuno lo fa, cioè nel senso che chi lo fa, bravi, ma noi non è la nostra missione, cioè abbiamo gli orari di ufficio e ovviamente se c'è un'emergenza vi assicuro che stiamo e presidiamo tutte le ore i social. Questo è un patto che noi facciamo, come vi dicevo Andrea giustamente dice dell'aggiornamento, noi abbiamo l'aggiornamento lì, questa è una slide un po' vecchia, però lo teniamo sempre aggiornato, soprattutto in questo periodo, per esempio ad Ancona si vota, noi dobbiamo stare molto attenti a quello che facciamo. Dico questo perché mi riaggancio a quello che abbiamo fatto come comune, che è non solo una policy, ma noi abbiamo fatto un disciplinare. Cos'è il disciplinare? È un documento interno e visibile anche nel nostro sito, che racchiude un po' tutte le policy e stabilisce questo tipo di regole sia all'interno che all'esterno del nostro comune. In particolare, eccolo qua, l'abbiamo chiamato il disciplinare per l'utilizzo della gestione istituzionale dei nuovi media. Cioè, qui dice chi lo fa, e noi riteniamo che l'ufficio comunicazione o una struttura simile che lo deve fare, perché lo regola la 150 del 2000, e questo va a fronte di chi magari fa gestire le pagine Facebook o certi profili o portavoce, assessorati, eccetera. Noi crediamo che lo debba fare un ufficio comunicazione, perché ce lo dice la legge e perché diamo noi comunicazione di pubblica utilità, quindi non comunicazione politica, ma comunicazione di servizio. Quello che facciamo, quando vi dicevo che prima è WhatsApp e Facebook sono dei prolungamenti del nostro ufficio comunicazione, siamo coerenti con questo. Quindi diciamo nel disciplinare il soggetto responsabile dei contenuti, in questo caso il responsabile della comunicazione all'interno del comune, le finalità perseguite, la comunicazione di pubblica utilità, e il tipo di contenuti che vengono pubblicati. Quindi, come vi dicevo, non metteremo contenuti politici o di resoconti, se non, per carità, se avviene un appuntamento importante. Cioè, noi dobbiamo essere utili e dobbiamo presidiarli, dobbiamo rispondere, perché ovviamente, come giustamente diceva Andrea, i social vanno presieduti. Noi su WhatsApp siamo una delle poche realtà, e non vi dico l'immane lavoro, lo facciamo come un vero e proprio URP virtuale. Cioè, noi non mandiamo il solito messaggino due volte alla settimana. Noi siamo aperti, lo gestisco personalmente io e una collega. Se un cittadino mi chiede a che ora è aperta l'anagrafe, io gli rispondo, aprirà fino alle 9, ma in tempo reale. Questo non deve, come dire, creare un impasse, perché capisco che ormai i tempi si sono praticamente azzerati. Figuratevi con WhatsApp, che vedono quando l'ho letto, le doppie spunte blu, eccetera. Quindi prendiamo tempo, se non abbiamo la risposta, e la andiamo a recuperare. Però crediamo che anche questo sia un servizio, sempre per chi lo può fare, che sia molto molto utile. Dopo, come dico sempre, ognuno declina al proprio contesto di riferimento. È chiaro che un comune come Roma, immagino, WhatsApp sarebbe un'esperienza molto molto faticosa. Esatto. Oppure, per esempio, noi non riceviamo le segnalazioni, abbiamo il nostro sistema delle segnalazioni, dove, perché la segnalazione deve essere certificata, sennò questo, come WhatsApp, diventa uno sfogatoio, immaginatevi. Ovviamente noi, come personale che si è occupato sempre di comunicazione, sappiamo calibrare un'emergenza dallo sfalcio dell'erba, che so benissimo che arriverà tra 10 giorni. Quindi, per quello che vi dico, che è sempre importante avere la persona che comunque è di comunicazione, non perché noi, perché lo facciamo di mestiere, quindi non ci si può improvvisare, ecco, anche in questo tipo di canali di comunicazione. Dicevo, la policy indica i comportamenti consentiti, quindi quello che sapete benissimo, come ci si sta sui social, e l'informativa poi in materia di privacy. È utile sapere, dico, che comunque WhatsApp, io mi soffermo su questo perché oggi facciamo un focus su questo argomento, si sviluppa in maniera, è un privato, cioè, e non è normato. Quindi quando fate i post, oppure quando mettiamo rispondiamo sul sito, su Twitter, eccetera, noi rimandiamo sempre al sito istituzionale, che è la vera fonte nostra. Il resto, domani mattina, se chiudono questi, noi non possiamo, non può essere un canale istituzionale, questo è un canale aggiuntivo. Infatti rinvio al sito istituzionale sempre con i short link. WhatsApp dà tante opportunità, effettuare delle liste generiche. Noi abbiamo fatto anche delle liste personalizzate o declinate su un determinato argomento. Ad Ancona, per esempio, c'è un problema per la balneazione. E abbiamo detto ai cittadini: vuoi essere informato quando o no ci sarà la balneazione, perché siccome si apre e si chiude molto molto spesso a causa dei lavori che stanno facendo, io faccio la lista balneazione, invio solo a loro. Abbiamo fatto una lista delle persone sorde. Ancona e il nostro ufficio comunicazione facciamo, attraverso la nostra interprete della lingua dei segni, un telegiornale notizie, con le notizie più utili, ma anche per come fare per fare la carta d'identità, come pagare la Tari, che possono essere poi riutilizzate, e lo mettiamo sul sito. Inviamo a queste persone queste notizie, ed è molto molto importante. Possiamo mandare documenti, ovviamente, e per la gestione delle emergenze, ovviamente nella gestione delle emergenze abbiamo i picchi più alti di iscritti, vi immaginate, a parte gli studenti, ma tutte le persone che vogliono sapere informazioni, lì siamo davvero sul campo quasi 24 ore su 24, e il feedback è molto molto positivo. Purtroppo il sistema di WhatsApp è complesso, nel senso che mandare ogni volta le liste è un lavoro molto molto laborioso. E non è così scontato che tutte le amministrazioni abbiano una risorsa, però ovviamente adesso è il canale più utilizzato. Ci siamo affacciati su Telegram e stiamo portando anche i cittadini a conoscere Telegram, perché come back office è un lavoro molto ma molto minore, se lo conoscete, e quindi, però finché WhatsApp è così diffuso, noi non possiamo prescindere. Cioè, se dobbiamo stare dove sono i cittadini, adesso i cittadini stanno su WhatsApp, quindi Ecco, come vi dicevo, ci vuole una forte organizzazione e comunicazione interna. È inutile che abbiamo WhatsApp che è immediato e poi la filiera interna della comunicazione non c'è. Altro motivo perché questi sistemi debbano essere gestiti da un ufficio comunicazione. Perché già come URP sappiamo, abbiamo un'idea molto chiara di chi è che fa che cosa e abbiamo un'informazione, possiamo reperire le informazioni in maniera molto molto più veloce che se lo facesse un altro tipo di ufficio. Ecco, individuare l'ufficio competente di solito viene affidato agli uffici comunicazione URP che conoscono la struttura e già fanno attività di comunicazione. Io adesso concludo facendovi qualche esempio di come viene gestito WhatsApp. Non so se conoscete, noi siamo su Gmail come profilo, quindi non c'è, diciamo, io non conosco il soggetto, lo conosco solo per numero, lo chiamo numero 00114. E poi mi faccio un backup con Excel per vedere l'andamento dei dati, ma sostanzialmente questo. Utilizziamo WhatsApp Web. Ecco, questa per esempio è una segnalazione che ci arriva. Questa foto è stata scattata. Questa per esempio non la prendo come emergenza, ma se vedo che un albero ha abbattuto la strada, ovviamente quello che vi dicevo prima, calibrare la comunicazione che ci viene fornita. Nelle emergenze, questa è del febbraio scorso, ad Ancona ci abbiamo avuto una forte nevicata che ha paralizzato la città, non è una città dove nevica tutti gli anni, quindi immaginate, ecco, alle 22:34 abbiamo mandata, desidero ringraziarvi per questo importante servizio, in questi giorni di grandi difficoltà i vostri aggiornamenti sono fondamentali. È chiaro che se gli arrivi sul telefonino al cittadino il feedback è molto positivo, non sa del lavoro che c'è dietro, ma vi assicuro che il feedback è quasi sempre positivo. La fidelizzazione, ovviamente chi si trova bene con un servizio del genere, parlo quello di sportello proprio che facciamo tutte le mattine, ci torna, perché se rispondi ovviamente crei fidelizzazione. Visto che siete così gentili, il bando per la richiesta di contributo dovrebbe uscire dopo la metà, sapevo di poter contare su di voi. Ecco, questo è un po' l'esempio, non per farci belli, ma un po' è così, tanto è chiaro, no? Che invece che andare in comune, aspettare, telefonare, passare al centralino, è chiaro, no? E poi io concludo sempre con chi si sbaglia, perché dopo ci sono anche coloro che si sbaglia. Mamma, per favore, riesci a farmi una ricarica sul tablet? E noi diciamo, forse ho sbagliato numero. Oppure Lara scura, ma Bianca ha dormito pochissimo, molto stanca, non se la sento oggi di venire, eccetera. E quindi noi li invitiamo a chiamare a Lara. Ok, grazie.
Dove devo pigiarmi? Quale? Qual è il pulsantino? Questo? Allora, io sono un po' emozionata. Allora, salve, io mi chiamo Francesca Cecconi e lavoro all'ufficio comunicazione. Ti paro? All'ufficio comunicazione del Consiglio regionale della Toscana. Quindi una pubblica amministrazione, come vi immaginerete, un pochino meno fresca, meno smart di un comune, perché un'assemblea legislativa all'interno di sé uffici che diciamo si relazionano poco con il pubblico, diciamo relativamente, perché l'ufficio relazioni con il pubblico di fatto fornisce tante informazioni sull'iter delle leggi, sulle proposte di legge che vengono presentate. I cittadini sono molto interessati a questo tipo di informazione, ma non a molto altro. Non gestiamo emergenze e non gestiamo, diciamo, quella varietà e quella ricchezza di comunicazioni che, insomma, di solito un cittadino si aspetta da un comune o da un'azienda di servizio pubblico. Questo non vuol dire che un consiglio regionale non abbia bisogno di utilizzare strumenti di comunicazione social, quindi, come ha detto giustamente Marco, di stare dove stanno i cittadini. La sfida è un po' per un consiglio regionale spiegare ai cittadini procedure complesse come sono appunto quelle degli iter di legge in parole semplici. Io per oggi sono qui per parlarvi per ampliare il discorso sulle social media policy e dandogli un po' un taglio su, diciamo, questa fantomatica privacy di cui tutti in questi giorni siamo un po' per la quale siamo tutti in ansia. Sappiamo da molto tempo che il 25 di maggio 2018 sarebbe entrato in vigore definitivamente e in modo diciamo così sovranazionale il GDPR, e non mi vergogno a dire che credo che nelle pubbliche amministrazioni non siamo ancora veramente preparati, e neanche noi lo siamo. Abbiamo bisogno sinceramente di formazione e avremo bisogno noi operatori della comunicazione di avere il tempo di leggere, di studiare, perché io ho cominciato appunto da tempo a leggere i documenti dell'Unione Europea e devo dire che grazie a Dio sono molto semplici, sono molto più facili da capire, da introiettare di quelle che sono le leggi nazionali, grazie a Dio. Quindi avremo forse bisogno sì di formazione, ma anche di un po' di tempo di studio, di lettura e di condivisione con i colleghi. Perché sono semplici da capire, però il raggio di azione di dove ricade questo GDPR per una pubblica amministrazione è veramente vasto. Gli uffici di comunicazione gestiscono i social, ma non solo, pensiamo alle newsletter e a tanto altro. Perciò per fortuna sappiamo chi è il nostro titolare del trattamento dei dati, sappiamo chi è il responsabile del trattamento dei dati, sappiamo anche, come immagino succeda in tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende di servizio, che poi il responsabile del trattamento dei dati delega vari dipendenti a gestire per loro conto questi dati, e quindi siamo noi la coda, che siamo un pochino in ansia. Io vedo che il titolare non è così agitato, anche perché poi viene nominato il DPO e sembra che, avendo il Data Protection Officer, il titolare sia a posto. Non è così. Noi ci siamo quindi posti come ufficio comunicazione subito il problema social e privacy. Che cos'è la cosa più urgente da sapere? Che cos'è la cosa più urgente da capire per noi? Perché dai social ci passano i dati. Vi risparmio ovviamente tutta la storia di come siamo arrivati al GDPR. La cosa fondamentale è che probabilmente ci possiamo confrontare anche con colleghi di pubbliche amministrazioni o di aziende di servizio pubblico che sono altrove in Europa. Io spero di trovare paesi in cui magari la riflessione è un po' più avanti, perché come sapete è sovranazionale. Quando l'Unione Europea si è formata, ci sono stati la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che all'articolo 8 riporta anche l'articolo 8 tratta proprio del diritto alla protezione dei dati personali, è stato poi ratificato, reso giuridicamente valido dalla Convenzione di Lisbona, che è il 2009, quindi siamo protetti da un bel po', come cittadini dell'Unione Europea. Poi ci sono state direttive finché non siamo arrivati al regolamento. Questo perché le persone circolano, le merci circolano, i soldi circolano, i servizi circolano, quindi circolano anche i dati. Ecco perché questo GDPR è molto molto importante che sia di livello, non copre solo l'Unione Europea, copre addirittura tutto lo spazio economico europeo e, come sapete, comprende anche altri paesi europei che non fanno parte dell'Unione Europea. Allora, torniamo però a social media policy e privacy. Come ha detto Marco, ormai sappiamo tutto, social media policy interna, esterna, anche il Consiglio regionale ha questo documento, e come il Comune di Ancona non lo chiama social media policy ma lo chiama disciplinare, perché la social media policy è un documento scritto, un disciplinare ha un valore per un ente, perché di solito un disciplinare è un allegato di una delibera di giunta, da noi per esempio è un allegato di una delibera dell'ufficio di presidenza, quindi ha un valore effettivo. Soprattutto pensiamo alla social media policy interna, quella che si rivolge ai dipendenti che maneggiano i social network. Da una parte è una tutela per noi che ci lavoriamo, è una tutela non solo verso l'esterno, ma una tutela anche verso l'interno. Da noi sono successi casi in passato dove sono uscite sui social personali dei dipendenti notizie, comunicazioni, informazioni che ancora l'ente non aveva dato in via ufficiale o sul sito web, se era comunicazione o tramite l'ufficio stampa, qualora fosse informazione. Quindi sono state reputate cose molto gravi e la social media policy quindi tutela l'ufficio comunicazione anche dal fare un lavoro che è già stato in qualche modo un po', diciamo così, sciupato da altri flussi di comunicazione social. E la social media policy esterna, invece, quella che si rivolge ai cittadini, è quella, come ha detto Andrea inizialmente, che richiede revisioni continue. Certo, stare la parte della social media policy esterna, stare in un disciplinare che è un allegato di una delibera è molto faticoso da aggiornare, perché vuol dire aggiornare un allegato, vuol dire rimandare l'allegato alla giunta o all'ufficio di presidenza o comunque a quelli che sono i decisori, non lo so, in un comune alla giunta, e quindi vuol dire anche spiegare ai vostri decisori l'importanza fondamentale di questo documento. Ecco perché gli si sottopone e poi gli si risottopone. La social media policy esterna ora avrà, tutte le social media policy esterne probabilmente saranno state revisionate a causa o grazie a, come io penso, all'entrata in vigore del GDPR, cioè mancano ancora 2 giorni, in verità abbiamo tutto il tempo per fare tutti gli aggiustamenti necessari. Vi faccio vedere che cosa abbiamo fatto noi molto velocemente, molto veramente brevemente. Nella parte della social media policy interna, che veramente per noi è un disciplinare in cui ci sono 2 capitoli, quelli che si rivolgono al personale interno e quello che si rivolge ai cittadini. Sul sito web invece stiamo preparando la pagina con la social media policy esterna, però in forma grafica, in forma di infografica, per farla, insomma, sembrare più abbordabile dai cittadini. Premetto che per noi il lavoro sul disciplinare è stato lunghissimo, perché siamo dovuti passare dall'ufficio legale, cioè l'ufficio legale l'ha riguardato, l'ufficio personale l'ha riguardato, quindi alla fine sono 2 paginette, ma è un parto molto faticoso. Si dice quello che hanno detto i colleghi, cioè bisogna verificare continuamente i termini di servizio e le privacy policy, perché qualora entrassero in conflitto con la normativa vigente o anche con i regolamenti interni dell'ente, bisognerà passare a chiuderlo quell'account. Magari passeremo a altre cose. Si dice che ai nostri utenti diamo ampia possibilità di interazione, non c'è moderazione preventiva, non c'è alcun blocco preventivo, però chi gestisce, chi tutti i giorni riceve quello che sappiamo essere secchiate di cose che non si possono menzionare qui in questo luogo, chi le riceve ha degli strumenti per gestirli, perché non ci si può permettere veramente, nonostante la libertà di espressione, di andare oltre quelle che sono le regole della netiquette. Quindi conosciamo quali sono gli strumenti messi a disposizione. È necessario a volte anche segnalare questi utenti alle piattaforme stesse. A volte si bloccano gli utenti, a volte si bloccano e si segnalano. Ecco, vi volevo far vedere questo. Nella parte della social media policy esterna invece si dice, come sapete, la parte della social media policy esterna deve essere scritta in linguaggio veramente basic, comprensibile da un bambino di seconda media, noi diciamo. La gestione degli account social rispetta e tutela la privacy degli utenti, certo. Se ritenuto necessario saranno rimossi messaggi pubblici e materiali inviati da cittadini stessi, certamente chi gestisce la moderazione, se si vede arrivare una foto con un bambino, la rimuove subito. I messaggi diretti e personali possono anche contenere dati personali, siamo in uno spazio protetto, siamo in uno spazio, diciamo, non pubblico, lo vediamo noi e l'utente e anche il gestore della piattaforma. È un dato però aggregato in forma impersonale. Il Consiglio regionale conserva tracce di queste interazioni rispettando il regolamento. Quindi abbiamo linkato il regolamento, se un cittadino vuole approfondire, vuole sapere che cos'è questo regolamento, è anche una forma, diciamo, di educazione digitale, se vogliamo, e scriviamo al cittadino in questo caso e lo avvisiamo che la conversazione viene conservata, diciamo perché la conserviamo e diciamo anche per quanto tempo la conserviamo. Quando questa conversazione privata, questo scambio di informazioni tra noi e il cittadino non è più necessaria, la cancelliamo. Prima di cancellarla avvisiamo il cittadino. Questo perché, diciamo, sgrossando le linee principali del GDPR, sappiamo che possiamo conservare i dati solamente per il tempo necessario, per le finalità di, diciamo, espresse. Se facciamo l'esempio, un cittadino, no, devo tagliare, posso fare esempi. Queste sono le attività consentite, come abbiamo tutto, questo era un esempio di così scarico, come abbiamo detto, ci scaricano addosso di tutti, ci hanno dato un brutto voto alla pagina Facebook, ci hanno dato un brutto voto perché non gli piace il presidente della regione, peraltro la giunta regionale ha i suoi account, il consiglio regionale ha un suo presidente del consiglio che non è il presidente, non è il governatore, non è il presidente della giunta. Non è assolutamente vero che ovviamente il presidente della giunta abbia minacciato una consigliera di dargli un pugno, perciò lui ha sbrodolato tutto quello che ha voluto. Noi non abbiamo né rimosso né segnalato il commento o la persona che l'ha mandato e gli diciamo buon pomeriggio, ci dispiace, ha preso un granchio, noi siamo qui, se vuole sapere cose istituzionali noi siamo ben volentieri qui pronti per rispondergli, perché a volte irritandoci subito e bloccando, diciamo, la conversazione con un cittadino, ci tuteliamo un attimo da, stiamo lì tutto il giorno e prendiamo cose brutte addosso tutto il giorno. Io capisco che magari a un certo punto della giornata non se ne possa neanche più, però il nostro compito come pubblica amministrazione è di educare i cittadini a parlare con noi e a chiederle le informazioni di cui possono avere bisogno da noi, quindi cerchiamo di recuperarli prima di... Ora, se questo cittadino avesse insistito a mandare cose insulse e cattive, forse magari il tono della conversazione poteva essere un altro, però si è fermato lì e peraltro ha tolto il voto negativo, quindi ha pagato. Vi ringrazio.
Salve a tutti, io sono Ivonne Spadafora, sono la responsabile della comunicazione del POR Calabria FESR 2014-2020. Quindi ci troviamo in un ambiente che traguarda i fondi comunitari e che ha anche delle regole precise che ci vengono imposte dai regolamenti della Commissione Europea sull'attivazione dei canali di comunicazione. Ricopro questo ruolo dal metà 2015 quando fui chiamata, io sono un dipendente della pubblica amministrazione, un funzionario della pubblica amministrazione da 15 anni, per cui ne riconosco i limiti, le potenzialità, l'autoreferenzialità, la non conoscenza e quindi lo studio che si deve fare, soprattutto quando si parla di comunicazione. Quando mi è stato chiesto di ricoprire questo ruolo, avendo chiaro tutto questo, ho chiesto due cose. Una, la possibilità di attivare un gruppo di competenze sulla comunicazione digitale che in qualche modo potesse fare da supporto alla pubblica amministrazione proprio perché uscisse dai parametri dell'autoreferenzialità e che ci potesse aiutare ad utilizzare questi canali di comunicazione digitali che sono così imponenti, prepotenti, hanno delle potenzialità inaudite, ma se utilizzate male da una pubblica amministrazione diventano anche un'arma letale per la stessa amministrazione. Appena ci siamo insediati, ovviamente il mandato politico, e qui mi ricollego un po' anche a quello che è stato detto, è chiaro che quando si parla di comunicazione, siccome come dire, le cariche istituzionali e politiche sono molto sensibili alla visibilità che vogliono attraverso i canali di comunicazione, tutta la comunicazione standard, quella prima che entrassero in campo i social o l'utilizzo così prepotente del web, era una comunicazione mirata a dare visibilità all'assessore, al presidente di turno, quasi una comunicazione, sì, c'erano gli URP, ma si limitavano a quelli, non c'era l'apertura totale verso i cittadini. Abbiamo immediatamente fatto una social media policy, interna ed esterna, approvata con una delibera di giunta. Avevamo una traccia. Noi, la giunta regionale e il presidente ci avevano chiesto una cosa. Sui fondi comunitari, perché trattasi di terra di Calabria, con tutte le accezioni negative che ci portavamo appresso anche per riconquistare la fiducia di quei cittadini nei confronti della classe istituzionale e politica, ma soprattutto della spesa dei fondi comunitari, che da noi è importantissima, perché chissà chi in questa sala e delle regioni del Mezzogiorno sa quanto le politiche di coesione abbiano completamente sostituito le politiche nazionali di bilancio. Quindi quando si parla di POR, di PSR, dei PON nazionali, c'è un'attenzione da parte dei cittadini sulle aspettative, un'attenzione da parte della stampa che è incredibile. La stampa restituisce solo negatività rispetto a quei fondi, lo sappiamo bene, è una stampa anche che è poco abituata a parlare il linguaggio tecnico dei fondi comunitari, ecco perché abbiamo fatto anche degli incontri con la stampa che vogliamo rafforzare e inserire nella nostra strategia di comunicazione, perché è importante. Quindi il Presidente e la Giunta ci chiesero, sui fondi noi vogliamo una comunicazione che sia trasparente, partecipata e che possa fungere da controllo sociale. Nel senso, i calabresi si devono sentire che se vanno sul canale di Calabria Europa, sul portale di Calabria Europa, trovano tutto quello che c'è da sapere sui fondi. È quello che noi abbiamo fatto. Un unico canale, un'unica strategia di comunicazione che ci viene richiesta dai regolamenti comunitari, che poi si declina nei piani annuali. Abbiamo fatto la social media, ed è stata approvata dalla Commissione Europea, la social media policy, ovviamente interna ed esterna, perché serve per tutto quello che hanno detto benissimo i miei colleghi, che hanno detto Andrea, Marco e Francesca, e non ripeto, serve a tutelare noi dipendenti, ma serve anche, come dire, a circoscrivere il perimetro entro i quali chi dialoga con questi strumenti si deve e si può muovere. Abbiamo attivato un unico portale sui fondi comunitari. Considerate che fino al 2015 chi voleva accedere ai bandi, che poi sono la cosa per noi più attenzionata, è chiaro che le opportunità che vengono offerte con i bandi alle aziende, alla pubblica amministrazione, alle università, ai disoccupati, a tutte le categorie economico-sociali che ci sono su un territorio, l'attenzione principale è sui bandi, quindi sulle opportunità che vengono date. Quindi abbiamo attivato i canali web e social. Abbiamo fatto una strategia di comunicazione per l'80% basata su questo. È nato Calabria Europa, che potete visitare tutti, e tra l'altro c'è un'area dedicata alla comunicazione che vi racconta anche tutto quello che noi abbiamo fatto, tutti i documenti messi in piedi. Questo è il sito web. In 2 anni dal giorno che l'abbiamo lanciato abbiamo raggiunto 1.200.000 visualizzazioni uniche, forse abbiamo qua Anna, eccoli. Queste sono il totale delle pagine visualizzate, questo è il totale dei visitatori e quelli sono gli accessi unici, che è il dato da attenzionare più degli altri, da aprile 2016 a maggio 2018. Abbiamo attivato la porta di accesso ad esplorazione grafica dei risultati del POR, ma su questo vado veloce perché mi voglio, considerata la platea e l'argomento di oggi, voglio lanciare delle riflessioni che ieri per telefono ho lanciato già ad Andrea sulla questione dell'utilizzo dei social. Logical è uno strumento che è stato l'anno scorso premiato anche qui al Forum PA, è un progetto della struttura della comunicazione del POR e che serve soprattutto agli addetti ai lavori comprendere se su un indicatore di raccolta differenziata, la faccio brevissima, abbiamo previsto che con i soldini dell'asse che si occupa dell'ambiente raggiungeremo quel target, è possibile vedere ogni giorno, in qualsiasi momento, se noi ci stiamo avvicinando a quel target o meno. È un grande e prepotente strumento di trasparenza. Ovviamente non è per la mia mamma oppure per il cittadino qualsiasi che avrebbe una difficoltà di lettura, ma il cittadino qualsiasi lo guarda da un'altra parte. Questi, vabbè, sono i manuali di stile, le linee guida dei beneficiari, noi abbiamo dei regolamenti, il 1303, l'allegato 12, dobbiamo mantenerci con alcune regole, ovviamente siamo andati un po' oltre, perché la Commissione Europea chiede regole di buonsenso, ma trattando la comunicazione, ed è qui il punto che stiamo discutendo anche per il post 2020, trattando la comunicazione, tutte le istituzioni, come di solito la Cenerentola, quella che deve raccontare alla fine dei processi quello che accade. È chiaro che, vabbè, a quel punto facciamo un manifesto 70-100, o nel caso facciamo una chart, la mettiamo là. Non abbiamo raccontato nulla di quell'amministrazione, non abbiamo raccontato come l'amministrazione costruisce quel percorso, come è arrivata a quel bando, se ci sono dipartimenti che funzionano meglio, che non funzionano, e quindi abbiamo raccontato. Quelli poi sui manuali di stile delle linee guida stiamo facendo dei percorsi per i beneficiari, quindi diciamo alle imprese, alle pubbliche amministrazioni come utilizzare i loghi, come costruire i percorsi, come costruire i comunicati stampa, quali canali utilizzare. Questa è la nostra social media, questi sono i canali che abbiamo attivato. Facebook, Twitter ovviamente sono quelli più Instagram sono quelli più seguiti, anche YouTube ormai è abbastanza popolato di Facebook. È quello che ci ha consentito di avere un dialogo diretto con i beneficiari. Il che significa che la promozione che noi facciamo dei bandi, siccome non è la promozione, è partito il bando e poi alla fine è uscita la graduatoria. No, non è così. Se quel bando subisce, c'è il decreto, non so, di nomina della commissione, piuttosto che le FAC, piuttosto che, non lo so, un spostare la data, noi seguiamo quel bando sempre, il che significa che il cittadino è sempre lì a fare delle domande e ci troviamo nelle condizioni in cui, come dicevano i colleghi, bisogna essere pronti a rispondere. Questo che significa? Che fare il comunicatore pubblico è una cosa difficile, è una cosa che merita impegno, per il ruolo che la nostra responsabilità è quella di darle quelle risposte. Il che significa che se abbiamo 41 bandi aperti ad oggi, i 41 bandi chi fa comunicazione pubblica li deve aver letti, quantomeno aver letti, per le comunicazioni di breve distanza, quelle immediate. È chiaro che se c'è la richiesta di un'informazione più da approfondire, si dialoga con il Dipartimento. E qui me ne venga un'altra cosa, che la lancio adesso così poi dopo non ci ritorniamo. Quanto è importante la comunicazione interna. Aver attivato questi canali, noi i primi mesi ci hanno subito come dei marziani, cioè, ma noi, ma no, Ivonne, sei impazzito, cioè, che vuoi fare? Social, no, ci tratteranno malissimo, no, parleranno malissimo di noi. Beh, può accadere, perché come abbiamo visto, come accade a tutti i colleghi, può accadere. Anche noi abbiamo avuto dei voti negativi perché i bandi che si rivolgono a categorie più svantaggiate, che sono quelli del Fondo Sociale Europeo, quindi ai disoccupati, a chi non ha un soldino in tasca, ai tirocini, è chiaro che sono più attenzionate ed è chiaro che se c'è un dipartimento che annaspa un po' rispetto agli altri, la prima interfaccia poi con la quale dialogano, essendo l'unica tra l'altro faccia di interscambio con i cittadini, diventa la pagina di le nostre pagine dei social. E in quel caso ci si fidelizza, e me ne torno al discorso di Marco, al punto tale che ci sono gli altri utenti che difendono la pagina del posto della settimana scorsa, nella quale un utente difende e dice: no, non toccate la comunicazione del POR, che è l'unica che ci dà informazioni, lo fa in maniera puntuale, sono sempre gentili. E poi tra l'altro vorrei dire, quello che si vede sulla pagina del POR è solo un 20% di quello che accade dietro, perché noi dietro abbiamo comunicazioni, messaggi, richieste di aiuto, richieste di approfondimenti. Stanno arrivando già gli altri? C'è un'altra cosa? Ok. Vabbè, questa è la media relation, quella che vi diciamo, questa è la nostra newsletter, le pubblicazioni, 11 campagne di comunicazione, abbiamo fatto tanto ed è tutto recuperabile sul portale. Andrea, ne parlavamo ieri, secondo me fare una rete più, io sono anche membro della rete dei comunicatori nazionali e della rete dei comunicatori europei, sarò a Creta, io non perdo nessun appuntamento, anche perché ci sta capitando spesso che ad ogni appuntamento ci chiedano o una campagna di comunicazione o risultati di. Siamo, dico quest'ultima cosa, quindi magari si possono fare anche tavoli di confronto con le università che adesso vi citerò. Siamo oggetto di studio di un grosso progetto vinto dall'Università di Bologna, dall'Università di Vienna, progetto vinto su un programma diretto che è Horizon e che serve per la valutazione delle strategie di comunicazione di tutti gli Stati membri. In Italia sono state studiate l'Emilia-Romagna e la Regione Calabria. dalla prima presentazione dei risultati, l'utilizzo della nostra comunicazione web e dei canali social è stata considerata una buona pratica europea, per cui da utilizzare. Quindi è con voi che vorremmo anche approfondire questo, perché l'esperienza fatta da ognuno può far sì che strutturiamo anche delle linee guida, da poter, anche perché non abbiamo normativa, abbiamo la 150, la famosa legge, non ricordo chi, se Talamo o chi, in un altro intervento disse, sembra che abbiano fatto una legge per le funzionarie, donne, madri, che dovevano andare all'URP, quindi di che cosa stiamo parlando? Forse è arrivato il momento che un po' ci si guardi negli occhi e noi stessi cominciamo a costruire qualcosa, un po' di esperienza la sta facendo Pia Social, probabilmente tirare dentro anche le reti che sono già strutturate, ci consente anche di ampliare il ragionamento con la Commissione Europea e poter agire anche su Facebook, ne avevamo parlato, per le comunicazioni istituzionali, per cambiare l'affatto della sponsorizzazione e quant'altro. Quindi io vi invito a guardare il nostro portale Calabria Europa, por Calabria 1420, ci trovate su tutti i social, e poi a risentirci con ognuno di voi.